Il Signore è con voi dal Vangelo secondo Marco. Nel primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: "Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?" Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: "Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?" Egli mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono ed, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo." Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: "Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità, io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio." Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore.
Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Oggi la Chiesa celebra la festa del Corpus Domini, cioè del corpo di Cristo, ovvero l'istituzione dell'Eucaristia, che è il quinto mistero luminoso. Vi ricordo che la Fraternità ha fatto un libretto bellissimo dove ci sono i 20 misteri del Rosario, quelli gaudiosi, dolorosi e gloriosi, più i luminosi aggiunti da San Giovanni Paolo II. E in questi aggiunti da San Giovanni Paolo II, il quinto mistero luminoso è proprio l'istituzione dell'Eucaristia. Io vi spiegherò quello che il Vangelo dice dell'Eucaristia. E oggi leggiamo il Vangelo di Marco, che è il primo Vangelo che viene scritto, anche se l'Eucaristia per la prima volta viene raccontata da Paolo nella lettera ai Corinzi. Poi c'è Marco, quindi il primo evangelista, che racconta di quest'ultima cena, perché sull'Eucaristia si dicono: Benedetto Concilio Vaticano II, che ha fatto una sfoltita, ci sono tanti miracoli eucaristici molto belli, di cui anch'io più volte ne ho parlato, però va a finire che queste rivelazioni private hanno un'incidenza e una forza maggiore della parola di Dio, e così non va, perché la Chiesa E il popolo radunato dalla parola. Ieri, tra ieri e oggi ho ricevuto tanti messaggi, io dicevo sempre, tanti messaggi, da quali alcuni che era il 2 giugno, alcuni che era il Corpus Domini, alcuni proprio terroristici, tipo quello di Luciano Gallotti, vi dico nome e cognome, l'avvocato di Roma, che io ho detto scusami, io mi spavento di questo messaggio che era una carneficina, di questo agnello sgozzato, di questo offrire dolori, sofferenze, delusioni e cose che non è l'Eucarestia di Gesù. L'Eucarestia di Gesù si fa in una casa, a tavola e non su un altare. E questo è importante, perché l'altare dove viene sgozzato l'agnello è qui. In questa cena l'agnello non c'è e a tavola si fa una cena. E qualcuno ricordava ieri sera, cioè festeggiando il compleanno di Vincenzo Pitarresi, che ha fatto ben 65 anni e che adesso è in pensione. E quindi, perché in Svizzera vanno in pensione prima, io devo aspettare ancora 2 anni, e abbiamo la stessa età. E dice, ma qualcuno ricordava, ma nella prima chiesa l'Eucaristia era una cena, bella scoperta, era una cena dove si mangiava e San Paolo ricorda, mi raccomando, non è che arriva prima si mangia tutto, cercate di conservare qualcosa per chi ritarda oppure portate sempre una schiscetta, portate sempre qualcosa, non arrivate con le mani in mano. E poi si ricorda, ma ti ricordi quando Gesù passò, c'era Bartimeo? Ma ti ricordi? E quindi i tre Vangeli, anzi quattro Vangeli, sono nati su questo e senza ombra di dubbio, sono nati a tavola. Quando si incontravano la domenica per mangiare, si raccontavano i primi, le prime, quello, oppure poi le generazioni successive dicevano. Ma io ho conosciuto Giovanni, quello che faceva, Oddio, saga, quello che ripeteva sempre, si ricorda che ha raccontato, e così è un racconto. Ma cosa dice l'Eucarestia? Ecco, che cosa ci dice questo passo? Gesù impianta la sua cena. L'impianta in quella pasquale. In pratica sappiamo che era la festa degli azimi, il primo giorno degli azimi. Quindi con precisione sappiamo che era il 7 aprile dell'anno 30, perché si celebrava nella prima luna nuova di primavera. Quindi il giorno lo sappiamo, dove Gesù, come tutti gli ebrei, fa questa cena che io, nella mia ingenuità, ai tempi, in una vita fa, volevo farla pure io, questa cena pasquale. E poi, studiando meglio, eravamo andati a Casale Monferrato, alla sinagoga, avevo comprato un libro e quindi volevo fare questa cena del Signore. Però mi sono accorto che Gesù impianta la sua cena nella cena pasquale e ne inaugura una nuova, totalmente diversa. Difatti mancano tutte le erbe aromatiche e manca l'agnello, perché l'agnello è Gesù. E l'agnello e gli agnelloni, vedi Patrizia com'è bella grossa, altro che bella agnellona che ne viene fuori. Ciascuno di noi è l'agnello stasera, perché l'abbiamo trasformata. Io mi ricordo ai tempi il giovane prete, il prete che celebrava la messa, aggiufata parte mia, celebrava questa messa ed era a posto. Ne abbiamo fatto un fatto intimistico. Io vado a messa per assolvere un precetto, per cosa, ma è veramente questo quello che ha detto? Assolutamente no. Io vi commento quello che il primo giorno degli azimi, Gesù, quando si immolava la Pasqua, Gesù dice al presente, quindi lo dice anche stasera, e li manda. e li manda. Quindi il messaggio è valido anche oggi. Andate in città. Questa è la prima cosa importante. Il Vangelo non deve rimanere qui nella periferia, di questa città, non deve rimanere nella periferia, ma il Vangelo deve andare in città. Il Vangelo deve andare nei centri del potere. Cos'è la città? La città è il centro del potere. Vi ricordate Giona? Giona quando dice vai a Ninive. A parlare, come a Ninive scappò perché era impossibile. Anche noi a volte diciamo: ma chi devo andare a dirglielo a Tizio? Devo andare a dirlo per carità. È vero, ti insulteranno, scuotete la polvere, ma almeno hai dato il messaggio. Andate in città, vai a Ninive, la grande città, e in essa proclama dove c'è l'ideologia del potere. Dove c'è Gerusalemme, dove c'è, che ne hanno fatto anche dell'Eucarestia, uno strumento di potere, uno strumento esclusivo, uno strumento. Vai lì e parla, dai la tua testimonianza, non è che dobbiamo fare tanto. E qui c'è un versetto dove sono stati scritti libri e libri. Alcuni sostengono che non è oscuro. Delle tante interpretazioni, io vi do quella che io ritengo valida, perché vi ripeto, ce ne sono tantissime interpretazioni. Perché dice: vi verrà incontro un uomo con una brocca che contiene acqua, seguitelo. Allora, anzitutto la brocca la portavano le donne. Gli uomini portavano le anfore e la brocca non è trasparente, quindi può portare vino, può portare altro liquido. Qui ci dice che porta acqua e seguitelo. E quindi qualcuno dice che magari gli Esseni, visto che adesso ne parliamo, gli Esseni, essendo che erano solo uomini, non c'erano donne, se avrebbe portato un'anfora, non avrebbe portato la brocca. E sappiamo che non è un raccontino il Vangelo, il Vangelo va interpretato. Quindi, quando noi andiamo a messa, la prima cosa da seguire è seguire l'uomo dell'acqua. Chi è l'uomo dell'acqua nei Vangeli? Giovanni il battezzatore. È Giovanni Battista che figlio di un prete doveva diventare prete, ma rifiuta l'istituzione e lui va a predicare nel deserto e predicando nel deserto. E rompe con l'istituzione e dice: c'è una vita nuova. Quindi andare a messa è rompere con i compromessi, rompere con quelle situazioni che ci tengono soggiogati, che ci tengono sottomessi, perché l'istituzione, l'Eucaristia è proprio l'immagine della libertà. È proprio, e lo vediamo in tutti i versetti. Quindi, per prima cosa, segui l'uomo dell'acqua. E lì dove entrerà, direte al padrone di casa: dov'è la mia stanza? E Gesù usa l'aggettivo possessivo, mia, l'aula liturgica, l'aula dove si fa la cena, non appartiene a nessuno. C'è un responsabile, che è il vescovo, c'è un responsabile, che è il parroco, c'è un responsabile, che è il diacono. Ma attenzione, noi abbiamo avuto tutto in affidamento. E domani leggeremo, chi andrà a messa, leggerà la parabola dei vignaioli omicidi che hanno avuto in appalto la vigna e poi sono tenuti i frutti. E il Signore ce lo ha ricordato, mi pare, adesso, ce lo ha ricordato in una profezia, mi pare, tutto, ecco, non lasciatevi ingannare. Tutto è dono di Dio, quindi la mia stanza, l'aula liturgica, così si chiama, dove si celebra l'Eucarestia, appartiene a Dio. E qui usa la mia stanza stanza, questa è una stanza, ma la parola stanza è l'alloggiamento del termine del cammino. Quando si faceva un viaggio, si arrivava in queste stazioni di servizio, dove si cambiavano i cavalli, dove si facevano riposare i cavalli, dove ci si riposava. Quindi è al termine di un cammino. L'Eucarestia che noi celebriamo, l'andare a messa, è il compimento di un cammino che noi facciamo, di un cammino dove andiamo a messa e, avendo fatto il cammino di una settimana, ci sediamo e ci lasciamo servire dal Signore. Noi che tutta la settimana abbiamo lavorato per gli altri, è il momento in cui ci sediamo. E il Signore serve noi. Il Signore passa e lava la parte più sporca, che oggi non sono i piedi, ma la parte più sporca di te, Valeria. Qual è? Tutte le tue liti, tutti i tuoi conflitti, tutte le tue cose. È lì che il Signore viene a lavarti. Dico Valeria, ma posso dire anche Reginella e così via. E quindi la stanza è il termine. Di un cammino che noi facciamo ed è il momento in cui noi ci riposiamo, facciamo riposare i cavalli, ci rifocilliamo per ripartire. Ricordatevi che questo alloggiamento, questa stanza, non appartiene a nessuno se non al Signore, come le mie pecorelle. Maria Luisa, tu che sei la responsabile, queste quattro ragazze che ti accompagnano non sono tue, non fare la regina. Ma sono pasci le mie pecorelle, pecorone e così via. Pasci le mie, ricordiamocelo questo, pasci le mie, perché il Signore è chiaro in quello che appartiene a Lui e non possiamo usurparlo. E il Maestro dice. A volte qualcuno mi dice, parlami di Gesù, parlami di Gesù. A volte ci sono questi consigli per gli acquisti. Allora, voi sapete, ormai siete pratici, quando in un Vangelo una parola si trova due volte, i due episodi sono collegati. Maestro si trova due volte. L'altra volta dove si trova? Quando Gesù dice, non chiamate nessuno maestro. Perché uno solo è il vostro maestro, io, Gesù, il Cristo. Quindi il maestro dice, quello qui nessuno deve usurpare quello che Gesù vuole dire. Il maestro dice, è al presente. Quindi anche stasera io sto prestando la voce, vi sto spiegando questi balbettii, ma poi il Signore parlerà a ciascuno di noi. Il maestro dice, quindi. E dobbiamo rompere anche noi con il magistero degli scribi, perché, come vi dicevo, questi messaggi che mi sono stati mandati, come ogni giorno me li mandano, a volte sono firmati da emeriti, preti, emeriti, scribi. Dobbiamo rompere con questo magistero degli scribi. Ma ascoltare Gesù. Il maestro dice, e qui poi c'è due parole meravigliose. Aggiù fatta parte mia, egli vi mostrerà. Andare a messa è un ricevere una rivelazione del Signore. Tanto sono andata a messa e a volte li sento, chi si lamenta di questo, chi si lamenta di quello, ma che ci vai a fare? Ma c'è sempre un precetto. Egli vi mostrerà, esci verso il paese che io ti mostrerò. E il Signore gli mostrò tutto il paese. Qual è
Il nostro cuore. Il nostro cuore.
Qual è? La terra che tu devi calcare, tutta la terra che tu calcherai, io te la darò e ti mostrerò. E nella messa il Signore ci mostra qual è Il cammino di Rosita Bertotti, non quel, e magari ti dirà quello di Luca Godio, e ti dirà anche quello di Veronica, e che però se lo parli a Veronica e se parli a Luca Godio non ti ascolteranno, ma tu dovrai dare l'input, perché tra tanti anni diranno: ma la nonna me l'aveva detto. Ecco qua, ti mostrerà. E quindi, quando abbiamo bisogno di sapere che strada dobbiamo prendere, che strada dobbiamo fare, il navigatore qual è? Imposta il navigatore, ecco, vai a messa. Ecco allora l'importanza dell'Eucarestia, dove il Signore ci mostra il terreno nuovo. Allora vi rendete conto che non è "ha giù fatta la parte mia, ho assolto un precetto". Ecco qui, bellissimo! E vi mostrerà al piano superiore. L'Eucarestia non è una cosa che, tra l'altro, la traduzione letterale di questo piano superiore è al di sopra della terra, è al di sopra, cioè non è una cosa terra-terra, non è un rito, non è un culto, ma è un'esperienza mistica al piano superiore, dove noi, al di sopra della terra, al di sopra di tutto, noi vediamo, è un'esperienza mistica. Ecco perché San Filippo Neri, oppure per citare qualche santo piemontese, e il Cottolengo, altri, è proprio sì, si alzavano. No, tutte queste cose buttate lì, che guardano come se avessero paura, si innalzavano. Questo è al di sopra della terra, al piano superiore. Ecco che cos'è l'Eucarestia: innalzarsi sopra, andare sopra dal piano superiore e avere. Tutti voi che siete montagnini, sapendo che andate, se andate su Monte Cuccio, no, Monte Cuccio a Palermo, sul Monte Rosa, c'è un panorama stupendo. Più ti innalzi, più vedi le cose, con chiarezza. Ecco allora, ma in questo un po' è l'amministratore, l'animatore. Ma l'animatore può fino a un certo punto, e poi devi essere tu, mimosa, ad innalzarti, ad elevarti, a salire, e dobbiamo abituarci e dobbiamo allenarci ogni giorno fare questo allenamento, perché l'Eucaristia è un'esperienza mistica, non è una giufatta a parte mia, e siamo andati e abbiamo fatto un precetto. Una grande sala, perché dove c'è Gesù c'è sempre tanta gente. Quando abbiamo poca gente, noi dovremmo chiederci, non è il vostro caso perché qui siete in tanti, ma stiamo facendo le cose di Gesù o stiamo cercando di intruppare, le persone? Una grande sala. Arredata è già pronta, quindi è già pronta, è arredata, è già pronta. Lì preparate la cena. Ma mi scusi, evangelista, se è già pronta, se è già arredata, che cosa dobbiamo preparare? Perché c'è sempre una sinergia. Se Dio vuole, no, non c'è se Dio vuole. Dio vuole, ma muoviti, alza le chiappe, muoviti e vai avanti, e vai avanti. Questo è arredata, è già pronta, lì preparate. È la sinergia tra l'azione di Dio e l'azione nostra. E aiutati che Dio ti aiuta, prepara il cuore. E se vi ricordate c'era il digiuno eucaristico, e una volta c'è ancora, mi pare che è un'ora, ma ai miei tempi, quando io ero bambino, addirittura bisognava andare digiuno dalla sera prima, io con la pressione bassa che andavo e facevo il chierichetto pure, andavo barcollando. Ma significa preparare il cuore. E devi preparare il cuore, devi chiudere un po' le orecchie, preparare il cuore per sentire la voce silenziosa, perché lui parla piano, la voce silenziosa di Dio. E qui nella redazione saltano i due versetti di Giuda, però qui si dice: uno di voi che mangia con me mi tradirà. Tutti hanno la coscienza sporca, perché tutti dicono: sono forse io? Sono forse io, Signore? Dicono tutti. Uno solo dice: sono forse io, Rabbi? È proprio, ecco la parola che ci ha dato Reginella: Gesù è il Signore. Gli è stato dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. E chi lo riconosce il Signore sbaglia, si rialza e va avanti. Rabbi è quello che fa delle belle catechesi, ma rimangono al livello. E quindi sono tutti. Qui avevo scritto, ecco, il Cantico 2:4, al piano superiore mi ha portati in una sala di banchetti in alto. Sopra di me c'era un'insegna con scritto sopra amore. Ecco allora che cos'è. E questa, al piano superiore dobbiamo seguire le indicazioni amore. Dove c'è scritto amore, ecco noi e andiamo. E sono forse io, quindi sono tutti, tutti colpevoli, hanno tutti. Ma qui è la grandezza di Gesù, la cosa bella. E che, di cui noi dobbiamo prendere spunto e dobbiamo prendere esempio, se così si può dire. Gesù viene tradito, non capito, perseguitato, insultato dai suoi collaboratori, di tutto e di più. Gesù non è che si offende e fa come Carmel Morrone, che è una discepola divina, perché ogni tanto Carmel Morrone litiga e fa: non gioco più, me ne vado. Boh, stiamo tirando fino a giugno, da gennaio ci arriviamo. Ci sono tutti quelli che fanno: non gioco più, me ne vado, ma mille luci era anni e anni fa. Gesù è tradito, percosso, umiliato, insultato, perseguitato. Cosa fa? Ecco, dice: io do tutto me stesso, io vi offro il mio corpo, il mio, vi do tutto. Ecco qui. Ogni volta che noi siamo insultati, ogni volta che noi siamo perseguitati, ogni volta, anziché, come dice Alfonso, io me la leggo al dito perché, cosa, guarda, come dice, sì, anziché legartela al dito, dice: no, io ti darò di più, come canta Ornella, io ti darò di più, molto di più. Noi dovremmo, questo è stato Gesù, questo è Gesù di Nazareth, che ha dato molto di più, questa è la messa. Ogni volta che incontreremo queste realtà, noi dovremmo essere capaci di dire: mi hai tradito, mi hai percosso, mi hai umiliato, mi hai perseguitato, non mi hai capito, ma io ti darò di più, perché il mio cuore è più grande di tutte le malefatte che mi fai. Questa è la messa. Questo è l'Eucaristia, che non è un culto, perché in questi momenti noi dovremmo fare Eucaristia. E Gesù qui dice: preso un pane, non il pane. E il libro dell'Esodo diceva: ognuno prenda un agnello per famiglia. Prima c'era l'agnello, qui Gesù prende invece un pane, non il pane azimo, prende un pane normale, che è il pane arabo, quello rotondo. E sapete che c'è il boccone del prete? Sapete questa diceria, questa cosa? C'è il boccone del prete, che è il boccone migliore. Perché se tu offri un agnello, io mi ricordo quando c'era la buonanima di Enza che mangiava l'agnello, adesso morì Enza e finì pure l'agnello, ma comunque. Enza, no? Enza lei, Enza un'altra. Lei sola mangiava l'agnello, perché tra i vegetariani cosa hanno tutte queste fisi. E allora, mangiavamo st'agnello, e la parte più buona, che è la parte quella, me la davano a me per rispetto alla signora Enza, perché nell'agnello ci sono le parti, quelle belle gustose, quelle belle piene, poi ci sono le costine che non c'è niente, devi stare lì a rosicchiare, devi stare. Mentre con il pane tutto uguale. C'è un pane tondo, il pezzo che si mangia il prete è lo stesso pezzo che si mangia la rosa, no? Rosa Mennuni, la rosa, la serva. È uguale per tutti. Ecco qui. E mentre l'agnello ha bisogno di una preparazione, di una cosa e tutto quello che vuoi, il pane viene fatto dalla signora di casa. Viene fatto dalla donna di casa e viene portato sulla tavola. Quindi c'è un cambio abissale. Prendete, come la croce, chi vuole prenda. E il Signore, se vuole il Signore, qui il Signore non ti dà niente. Devi essere tu a prendere in mano la tua vita. Prendi in mano la tua vita, prendi Gesù, prendete. E qui io adesso. Questo è il mio corpo. Allora, il Vangelo è scritto in greco. Nel greco c'è il maschile, il femminile e il neutro. E il pronome segue il sostantivo, quindi se una cosa è maschile, anche il sostantivo deve essere maschile. Qui c'è questo è neutro. Mentre corpo è maschile. Quindi, quando Gesù sta dicendo questo è il mio corpo, non si riferisce solo al pane. Nell'Eucarestia, tutti noi diventiamo corpo del Signore. Vi ricordate, l'ho detto molte volte, c'è la doppia epiclesi. Cirella mi manda una cosa, che cos'è l'epiclesi? A me! La doppia epiclesi. La prima volta è sul pane e sul vino, la seconda volta è sull'assemblea, quando c'è chi va a fumare, c'è chi si siede, c'è chi perché la prima epiclesi tutti in ginocchio messi così. Nella seconda epiclesi, dopo che c'è il mistero della fede, c'è chi si gira, chi si fa, perché è sull'assemblea. Difatti Paolo dirà: voi siete corpo di Cristo, c'è un solo pane. Noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Ecco perché l'Eucaristia ha bisogno della comunità, perché è la comunità che diventa corpo di Cristo. Non è soltanto l'ostia che io mangio, anche, ma tutta la comunità. Questo neutro è il mio corpo maschile, quindi è tutta la cena, tutta l'assemblea. Lo diede, poi prese il pane, recitò la benedizione, prese il calice e rese grazie. Fa riferimento alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, una volta fatta in terra di Israele dove viene benedetto, una volta fatta all'estero dove la benedizione religiosa non è capita, quindi c'è il ringraziamento. Ciò significa che l'Eucaristia è per tutti, non è soltanto per i buoni, bravi e belli, o soltanto per un ristretto numero di persone. È benedì, ringraziare è per tutti e noi dovremmo portarla a tutti. Questo è il mio sangue e lo diede loro e ne bevvero tutti, mentre del pane non è detto, quindi lo bevono tutti, anche Giuda lo beve. Cos'è? Ecco perché in un'Eucaristia bisognerebbe fare sia il corpo che il sangue. Certo, dal punto di vista pratico crea delle difficoltà, ma qui si dice perché il pane è il dono della vita. E questo dono della vita, che diventa un servizio, io lo faccio sino all'effusione del sangue. Mi possono ammazzare, ma io continuerò a fare l'altare, può dire Graziella. E mi possono ammazzare, ma io continuerò a cantare. E quando scegli, scegli perché credi che quello che stai facendo è una missione divina. E quindi non c'è il non gioco più. Quindi bere al calice. Poi il calice è uno. Nella cena ebraica erano quattro i calici, e qui ce n'è uno solo perché è una comunione. E quindi tutti quelli che stasera sono qui a celebrare il ringraziamento al Signore, non stiamo celebrando una messa, ma stiamo celebrando una lezione dove Gesù è presente, siamo, ecco, una cosa sola. E Gesù dirà: non berrò più del frutto della vite, questo sangue che appunto è visto sempre a livello negativo, di sofferenza, di dolori e di cose. Il vino, dice Coelette 10:19, allieta la vita. La messa dovrebbe essere qualcosa che allieta la tua vita. Noè, avendo bevuto il vino, si ubriacò e giacque nudo all'interno della sua tenda. La messa è il momento in cui ti spogli. Attenzione, nessuno si... Fermi tutti! Fermi tutti! Ti spogli di tutti i tuoi travestimenti. Ma chi è Lara che conosco da 40 anni e che è sempre la stessa? Chi è? Ecco, la conosciamo, la vogliamo bene, è sempre presente, silenziosa, ma chi è veramente? E quindi dovremmo essere capaci di guardare Lara al di là dei travestimenti. E poi andare a messa, andare, significa che poi io torno a casa, vado al bar da Mariella, vado a mangiare, a bere, a bere il caffè, a chiacchierare, a sparlare. No, io poi dovrei sedermi, rientrare nella mia o-o-la. Lo o-o-la è la tenda di Noè. O-o-la alla lettera è stanza tonda. Quindi rientrare nella stanza tonda, dove ci spogliamo di tutti i travestimenti ed entriamo nella verità, sapendo che questa verità... Sapendo che questa verità, ha scritto il bambino, ancora non arriva il messaggio, perché vedo la mamma che è inquieta. E che vuoi? La mamma è sempre la mamma. Vedi, i papà sono più liberi. No, non è ancora la scritto, ma io non lo so. Lode al Signore sempre. Ok? Questa verità, quando tu, Anna Padovano, vorrai essere te stessa, sappi che i due terzi, cioè i tre figli, due... non accetteranno, si metteranno all'indietro per coprirti, mentre uno invece ti guarderà. Un terzo soltanto dell'umanità vuole la verità. Tua moglie con i capelli neri sta benissimo, ha mandato una foto dalla Cina, ha cambiato look, Elena. Ma non è la verità, ecco i travesti. Bravo, bravo Umberto Briganti, non è la verità, non è lei con i capelli neri.
Io non la seguo.
Adesso sono bianchi, non
La
blu.
seguo, io questo.
Ecco qua, ecco allora, ricordiamocelo, è avere la capacità di rientrare nella tenda. E poi l'ultimo, mi insegneresti l'arte dell'amore, ti farei bere vino aromatico. Cantico 8:2, bere al calice del Signore. Significa essere degli esperti dell'amore, persone capaci d'amare sempre e comunque. Ecco allora, bere al calice che però non si beve. E quindi abbiamo finito, dai. E abbiamo finito. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. E nella cena ebraica, ecco allora la differenza, nella cena ebraica non si poteva uscire fino all'alba. Vi ricordate? Perché di notte passava l'angelo della morte. Quindi tutti dovevano stare in casa e se erano una piccola famiglia, si univano ad un'altra famiglia per mangiare tutto l'agnello e mangiarlo tutto. E non si doveva uscire. E invece Gesù cosa fa? Dopo aver cantato l'inno, ecco, Maria Pazienza mi ha mandato un messaggio: ma qual è quest'inno che hanno cantato? Che magari lei lo voleva. No, alla lettera è dopo aver fatto una lode spontanea. Quindi sono usciti cantando: lode al Signore sempre, amen, alleluia, gloria a te, oh Signore Gesù. E quindi un inno che era non previsto. Ecco allora l'Eucaristia. L'Eucaristia è proprio l'immagine della libertà, perché va oltre ogni schema ed è un uscire verso la libertà, un uscire verso la libertà non con delle cose preconfezionate, ma nella piena libertà di quello che questa bocca, educata, come ci ha detto il Signore, sarà capace di cantare. Amen. Questa è la messa, le altre sono delle contraffazioni. E facciamo l'offertorio, lode al Signore.